Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di venerdì 30 settembre. La Russia riconosce l'indipendenza di Kherson e Zaporizhzhia. L'ONU ribatte: illegale, va condannata. L'indicazione di Francesco nella comunicazione in media: evitino la psicosi bellica. Il Papa poi avverte: stop alla speculazione alimentare, il cibo sia per tutti. Grandi campioni di calcio in campo per la pace. Il 14 novembre all'Olimpico di Roma una partita promossa da Scolas Occurrentes. Sono le 8:40 secondi, buongiorno da Francesca Sabatinelli. Il presidente russo Putin ha firmato i decreti in cui riconosce l'indipendenza delle regioni ucraine di Zaporizhzhia e Kherson. Mosca aveva già riconosciuto Donetsk e Lugansk alla vigilia dell'invasione dell'Ucraina a febbraio. L'annessione non ha valore legale, va condannata, ha detto il segretario generale dell'ONU Guterres. Ascoltiamo Andrea De Angelis.
Il Consiglio di sicurezza dell'ONU voterà oggi una risoluzione di condanna del referendum di annessione di diverse regioni ucraine da parte della Russia, con un testo che però non ha la possibilità di essere adottato a causa del diritto di veto di Mosca. L'annessione formale di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson mira a rendere irreversibili le conquiste territoriali derivate dalla guerra iniziata oltre 7 mesi fa. Sul terreno però nelle ultime settimane, specie le ultime 2 regioni, vengono gradualmente riconquistate agli ucraini, dunque il referendum farsa serve anche a celare le sconfitte dei soldati russi. Non riconosceremo mai, mai e mai le rivendicazioni russe sul territorio sovrano ucraino, ha ripetuto ieri il presidente americano Biden, con gli Stati Uniti che hanno stanziato altri 12 miliardi per l'invio di nuove armi. E mentre il Cremlino conferma la mobilitazione parziale, la Finlandia ha chiuso i confini ai cittadini russi. Infine anche la NATO ieri ha parlato di deliberato sabotaggio per il danneggiamento dei gasdotti nel Mar Baltico. Le perdite accertate sono salite a 4 in attesa di possibili sviluppi sulle indagini. Mosca avverte: i danni al Nord Stream potrebbero essere irreparabili.
E oggi c'è l'atteso Consiglio europeo sull'energia. I paesi dell'Unione si incontrano per approvare un prelievo di emergenza sugli extraprofitti delle compagnie energetiche. Governi divisi sulla possibilità di un tetto al prezzo del gas, mentre irrita la decisione della Germania di stanziare in solitaria 200 miliardi di euro per calmierare le bollette tedesche. Sentiamo Marco Guerra.
I 27 paesi membri dell'UE vogliono negoziare le misure proposte da Bruxelles per contenere un aumento dei prezzi dell'energia che sta alimentando un'inflazione record e minacciando una recessione. Sul tavolo c'è il prelievo ai profitti delle società che trattano combustibili e una riduzione del 5% dei consumi di elettricità. Le cancellerie sono però spaccate sul tetto al prezzo del gas che 15 paesi, inclusi Francia, Italia e Polonia, vorrebbero applicare a tutte le transizioni. Tra gli oppositori a questa misura spiccano la Commissione europea, la Germania e i Paesi Bassi, che sostengono che il limite ai prezzi del gas potrebbe indurre i paesi fornitori a rivolgersi ad altri mercati. E mentre si cerca un accordo, un altro elemento di scontro è la decisione di Berlino di stabilire uno scudo difensivo da 200 miliardi di euro per proteggere le famiglie e le imprese tedesche dai rincari dell'energia. Non possiamo dividerci a seconda dello spazio dei nostri bilanci nazionali, serve solidarietà, avverte il premier italiano Mario Draghi.
In occasione della giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari che si è celebrata ieri, il Papa ha rivolto un messaggio alla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in cui sottolinea che a causare la fame nel mondo sono ingiustizia sociale e avidità. Dobbiamo, scrive, raccogliere per ridistribuire, non produrre per disperdere. Ascoltiamo Adriana Masotti.
Sapendo che tanti esseri umani non hanno accesso a un'alimentazione adeguata o ai mezzi per procurarsela, vedere il cibo gettato nella spazzatura o rovinato a causa della mancata distribuzione è davvero vergognoso e preoccupante. A scriverlo è Papa Francesco nel messaggio che ieri ha rivolto alla FAO in occasione della giornata di sensibilizzazione sugli sprechi alimentari. Il Papa sottolinea l'aumento del numero delle persone che non hanno da mangiare a sufficienza sul pianeta, ma non sono le risorse a mancare. Quello che manca è la giustizia sociale, ovvero il modo in cui viene regolata la gestione dei beni e la distribuzione della ricchezza. E avverte: il cibo non può essere oggetto di speculazione, la vita dipende da questo. Dobbiamo smettere, scrive ancora, di distruggere la terra a causa dei nostri eccessi consumistici. L'appello di Francesco è chiaro, è urgente che sia gli stati che le grandi multinazionali, le associazioni e i singoli, tutti, nessuno escluso, rispondano al grido straziante degli affamati che reclamano giustizia.
I media evitino la psicosi bellica nella comunicazione, l'invito del Papa al mondo dei media, secondo come riferito dalla sala stampa vaticana, che ieri mattina ha diffuso in una nota il tema del messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2023 dal titolo Parlare con il cuore. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Non solo missili e cannoni, pure le parole, soprattutto quelle che raggiungono un pubblico per informarlo, hanno bisogno di essere spogliate da certa psicosi bellica, oggi imperante anche tra broadcaster e professionisti del settore. Anno dopo anno il Papa continua a proporre una visione sul modo di fare comunicazione. Dopo l'invito per il 2022 ad ascoltare con l'orecchio del cuore, il tema per la giornata delle comunicazioni sociali 2023 propone di parlare col cuore, ovvero, si legge nel comunicato diffuso dalla sala stampa vaticana, utilizzando il dono della comunicazione come un ponte, non come un muro. Nel drammatico contesto di conflitto globale che stiamo vivendo è quanto mai necessario, si dice nella nota, l'affermarsi di una comunicazione non ostile, che favorisca un disarmo integrale e si adoperi a smontare la psicosi bellica che si annida nei nostri cuori. Sempre oggi, nella giornata in cui si celebra l'Arcangelo Gabriele, patrono delle comunicazioni, il Papa ha proceduto a nominare 2 nuovi membri e 10 nuovi consultori del Dicastero per la comunicazione.
La pace è una missione da vivere porta a porta, è l'indicazione di Francesco contenuta nel messaggio a firma del cardinale e segretario di Stato Parolini, indirizzato ai partecipanti al Festival della Missione iniziato ieri pomeriggio a Milano, promosso da Missio Italia, organismo pastorale della CEI, e dalla Conferenza degli Istituti Missionari Italiani. Con la guerra mondiale a pezzi in atto, si legge, i cristiani hanno il ruolo fondamentale di testimoni della pace in prima persona, in modo capillare lì dove vivono. E siamo in Libano, dove il primo tentativo di eleggere un nuovo presidente ieri è andato a vuoto. Alla seduta parlamentare per l'elezione del capo dello Stato, su un totale dei 122 deputati presenti, 63 hanno votato scheda bianca. Il presidente dell'Aula ha rinviato il voto al momento in cui i partiti troveranno un accordo. Lo stallo rischia di aggravare la crisi economico-finanziaria. Marco Guerra ne ha parlato con Camille Eid, giornalista e scrittore libanese.
Anzitutto perché è la prima carica istituzionale dello Stato e poi importante perché è l'unico paese arabo dove questa carica tocca a un cristiano, per la precisione un cristiano cattolico di rito maronita. Vediamo quante sedute ci vorranno per arrivare a eleggere entro la fine di ottobre un nuovo presidente, perché l'attuale presidente Michel Aoun non lascia tranquilli, nel senso che ci sono volute 46 sedute parlamentari per poter eleggere Michel Aoun. Si profila uno scenario uguale.
Un eventuale stallo nell'elezione del presidente può aggravare la crisi economica che va avanti da 3 anni?
Certamente si ripercuoterà anzitutto sul cambio lira libanese dollaro, e sappiamo che questa svalutazione ha ridotto sotto la soglia di povertà l'82% delle persone libanesi.
We Play for Peace è lo slogan della Partita per la Pace, presentata ieri alla Radio Vaticana, un'iniziativa che si terrà il 14 novembre prossimo all'Olimpico di Roma, promossa da Scuola Soccorrentes, alla quale hanno aderito grandi stelle del calcio, e ce ne parla Benedetta Capelli.
Un calcio alla guerra, l'indifferenza, alla violenza per abbracciare la pace, l'unità, la concordia, valori che da sempre lo sport cerca di veicolare. Lo spirito con il quale ci si appresta a vivere la terza edizione della Partita per la Pace, benedetta da Papa Francesco e che vedrà il sostegno delle più grandi stelle del calcio mondiale. Si terrà il 14 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. Anima dell'iniziativa è Scuola Soccorrentes, un'edizione nel segno della pace quanto mai urgente a 7 mesi dal conflitto in Ucraina e nel ricordo di Diego Armando Maradona, anche lui un amico di Scuola Soccorrentes. Ciro Ferrara ha giocato con il campione argentino e sposa così lo spirito di questa iniziativa.
Mi auguro che lo stadio possa essere pieno e soprattutto che, insomma, venga sostenuta comunque la fondazione. Il messaggio più importante è che ci sia la pace.
Un omaggio doveroso a Diego Armando Maradona per il capitano della Lazio, Ciro Immobile.
E per tutti noi, soprattutto per noi napoletani che lo portiamo nel cuore e siamo vissuti e cresciuti col suo mito.
Ed è tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare il nostro radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast su Vatican News Vai, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia e da Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione. A seguire il buongiorno di Radio Vaticana con voi.